Stiamo analizzando il fenomeno Hamas che ha radici lontane. L'Unione Europea la definisce un'organizzazione terroristica. Certo, gli atti che fa sono senza dubbio degli atti di terrorismo. Hamas, abbiamo visto, è molto rafforzata con il depotenziamento di Fatah, anche a causa degli scandali di corruzione che hanno colpito i dirigenti palestinesi. Lei crede che Hamas è un'organizzazione terroristica o è una sicuramente deprecabile organizzazione politica che fa anche attentati? Perché se uno fa una analisi sulle attività di Hamas in Palestina si rende conto che fa anche altro, cioè il consenso lo alimenta con gli ospedali, le scuole, con altre attività diciamo, sociali e poi ha beneficiato molto della debolezza delle organizzazioni storiche palestinesi.
Io sono un po' scettico sulla nozione di terrorismo. La mia impressione è che è una parola abusata da un punto di vista psicologico per indicare quelli che sono i nostri nemici. E quando c'è da una parte un esercito e dall'altra parte gruppi diciamo molto più ristretti e ovviamente molto meno armati di un esercito convenzionale, spesso li si chiama terroristi. Però lo si è fatto da sempre. Per esempio, erano terroristi i castristi quando stavano nella Sierra, era terrorista Che Guevara quando era in Bolivia, era terrorista Begin, che poi divenne primo ministro israeliano quando metteva le bombe e uccideva civili. Sono terroristi oggi Hamas, Osama Bin Laden e così via. Però tutto questo appunto è semplicemente una descrizione, secondo me, fattuale più che morale, come invece la si vorrebbe spesso intendere. Cioè non ci sono dei valori dietro, ci sono dei fatti, e i fatti sono appunto che si tratta di organizzazioni limitate, non eserciti che si combattono appunto l'un contro l'altro armati. Per esempio io appunto non so quale sia la definizione che l'Unione Europea ha data di terrorismo, ma credo che sarebbe molto difficile riuscire poi a far centrare Hamas e a non farci entrare Israele. Però il fatto è che noi continuiamo a chiamare terroristi Hamas perché questi video sono stati fatti vedere un sacco di volte, però si vedono soltanto quasi sempre, no? I video di una parte, la parte colpita, cioè Israele. E non si va a vedere, per esempio, cosa succede dentro gli ospedali, dentro le case che vengono bombardate. Forse che lì non ci sono civili, forse che lì non ci sono vittime innocenti. Tra l'altro, il numero, che poi per un matematico è la cosa fondamentale, i numeri sono assolutamente sproporzionati. È vero, ci sono stati un migliaio di morti israeliani con molti bambini, però ormai sembra che i morti dall'altra parte a Gaza siano ormai arrivati a 8.000, di cui circa 3.000 sono bambini, invalidi, malati, eccetera. Quindi temo che sia più. Chi usa la parola terrorismo, temo che faccia più propaganda che descrizione.
I parenti degli ostaggi sono scesi in piazza, sono andati davanti alla sede del governo israeliano e hanno dato un appello. Tutti per tutti. L'idea è quella di uno scambio di ostaggi, liberare i prigionieri palestinesi in cambio degli ostaggi israeliani del 7 ottobre. Lei come la vede, professore, questa idea tutti per tutti? Devo dire che questo slogan è molto bello perché sembra quasi una forma di ripacificazione tra questi due popoli.
No, credo che sia un eccesso di ottimismo pensare a una possibile riappacificazione di due popoli che vivono separati e armati l'uno contro l'altro da 80 anni. Io non lo so, tra l'altro la vita umana viene considerata in maniera molto diversa in Israele, più in generale nell'Occidente, di quanto non venga considerata dall'altra parte. Per esempio, ci ricorderemo che nella seconda intifada i palestinesi usavano i kamikaze. Questa è una tattica, per esempio, che in Occidente non si fa, non appartiene alla nostra cultura, anche perché per noi ogni vita umana è sacra, è individuale, no? Appunto, e deve essere risparmiata. E in fondo, i rastrellamenti che sono stati fatti non soltanto a Gaza, ma anche in Cisgiordania, di cui poi Israele si è vantata abbastanza, no? Credo che ormai, siano estremamente più numerosi gli ostaggi palestinesi. O i prigionieri, perché poi anche qui si usa ostaggi da una parte e prigionieri dall'altra, perché da una parte c'è un potere costituito che quindi crede di avere il diritto, appunto, no, di prendere gente prigioniera, e dall'altra parte c'è un potere che non è costituito e quindi in quel caso prende semplicemente degli ostaggi. Ma io no, non credo più ormai che ci sia nessun modo di riuscire ad arrivare a quella che si chiama una pacificazione, cioè due popoli e due stati che si fronteggiano, che si riconoscono a vicenda e che quindi accettano il fatto che l'esistenza dell'altro sia da tutelare. Ma io penso che non si dovrebbe più pensare a tutelare l'esistenza dello Stato di Israele, che ha dato ampia prova di non essere in grado di gestirsi in maniera autonoma. Per esempio, sono andato a vedere le risoluzioni dell'ONU e soprattutto del Consiglio per i diritti umani, nel quale ci sono, credo, una cinquantina di stati che sono votati in segreto a turno, no? Ebbene, la cosa straordinaria è che negli ultimi 15 anni il 45% delle decisioni, diciamo così, che sono state prese da questo Consiglio sono state rivolte contro Israele.
L'ultima risoluzione votata proprio qualche giorno fa ha dato una maggioranza schiacciante per il cessate il fuoco, eppure ci sono state polemiche ferocissime. L'Italia si è astenuta, Francia e Spagna hanno votato a favore e Stati Uniti, Israele e altri paesi chiaramente hanno votato contro. Però c'è una rappresentazione plastica del mondo che si è schierata a favore dei diritti dei palestinesi. In fondo, tutti questi paesi dicono di ripartire dai trattati di Oslo del 95. E la cosa interessante sono anche alcune ricerche che ha pubblicato Fabbrini sul Sole 24 Ore, sempre qualche giorno fa, in cui dimostrava come Hamas avesse poco meno del 30%, quindi dire tutti i palestinesi sono Hamas, diciamo, non è proprio la cosa corretta, ma che soprattutto i palestinesi ancora oggi credono in due popoli, due stati.
Dalla nascita dello Stato di Israele in poi, sono un'ottantina d'anni, cioè ormai si è visto che l'idea dei due stati non funziona, perché Israele anzitutto non ha nessuna intenzione di riconoscere l'eventuale Stato palestinese nei confini che l'ONU proponeva subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, in cui la divisione del protettorato, che si chiamava Palestina appunto sotto gli inglesi, veniva fatta 55% per gli ebrei e 45% per i palestinesi. La guerra del 67 ha cambiato completamente le proporzioni, perché quel 45% è in realtà diventato un 22-23% ormai. E in tutti i tentativi di riappacificazione che ci sono stati, Camp David prima, poi i trattati di Oslo, poi l'ultimo tentativo fallito, tra l'altro, di Barak agli inizi del 2000, in tutti questi trattati non si è mai considerata la parte che Israele si era annessa dopo il 67, cioè quel 22-23% in più di ciò che l'ONU aveva assegnato allo Stato di Israele. Non solo non la si è accettata, ma si sono riempiti questi territori di coloni, lo sappiamo benissimo, gli insediamenti, ormai credo che siano mezzo milione gli israeliani che vivono in questi insediamenti. E anche lì che cosa si può fare? Cioè, è ovvio che quelli sono illegali, ma vorrei proprio vedere chi avesse la forza e soprattutto la volontà di dire ad Israele dovete far ritirare mezzo milione di persone. Non credo che nessun governo israeliano rimarrebbe in carica se accettasse cose del genere, così come d'altra parte nessun governo palestinese sarebbe rimasto in carica se avesse accettato proposte come quelle di Barak appunto agli inizi del 2000. E l'opinione molto più ponderata e importante che era quella del presidente Jimmy Carter, che come voi sapete stava lui, no? Agli inizi, all'origine proprio di tutte le trattative a Camp David, e scrisse dopo il fallimento di quei colloqui tra palestinesi e israeliani, lui disse chiaramente, dice, ma Arafat non avrebbe potuto accettare una cosa di questo genere perché sarebbe caduto il giorno dopo. E tra l'altro, aveva aggiunto Jimmy Carter, dice, avrebbe fatto male ad accettarle perché non erano dei patti, diciamo così, giusti, secondo principi, diciamo generale di morali e giuridici, e il problema è proprio questo, che in realtà Israele sta semplicemente facendo una politica a lungo raggio, ma la comunità europea avrebbe dovuto essere unita nel chiedere misure analoghe a quelle, per esempio, che hanno preso immediatamente, subito dopo la guerra in Ucraina, nei confronti di Putin. Per quale motivo, quando succedono queste cose con i russi da una parte, la Russia diventa uno stato paria, viene tolto dal sistema bancario, dallo SWIFT, riceve delle sanzioni pesantissime? E perché non si può fare la stessa cosa con Israele e si deve semplicemente dire speriamo che non esagerino con le contromisure, speriamo che in qualche modo i diritti vengano tutelati e così via? Beh, non si tratta di sperare, si tratta di imporlo. E il problema è che l'Occidente non può imporre nulla per un motivo molto ovvio, che è tra l'altro il motivo per cui Israele esiste, cioè il fatto che l'Occidente ha la cattiva coscienza di aver fatto la Shoah. Ma la Shoah però non l'hanno fatta i palestinesi. Hanno fatta i tedeschi, in parte i polacchi, no? E quindi per quale motivo, dopo la Seconda Guerra Mondiale si è deciso che Israele dovesse essere in Palestina, in terre altrui, no? E non semplicemente nelle terre di coloro che avevano compiuto quel genocidio durante la Seconda Guerra Mondiale. Israele avrebbe dovuto essere in Polonia e in Germania, una parte della Polonia e una parte della Germania. Perché andare in Palestina? E qui c'è la causa principale, però, che nessuno ha mai voglia di andare ad affrontare. E cioè il motivo per cui Israele esiste è perché c'è un popolo che considera di essere il popolo eletto e di aver ricevuto questa terra come terra promessa da Dio. E beh, certo che se uno accetta queste premesse e poi dopo dice, beh, cosa ne possiamo noi? Gliel'ha data Dio questa terra, no? E noi non possiamo fare
No,
nient'altro.
tornando un attimo ad Hamas, no? Perché se la premessa è la terra è qui e me l'ha data Dio, dall'altra parte c'è Hamas che comunque è un'organizzazione per la resistenza islamista, quindi diciamo che le basi, anche se loro si definiscono un'organizzazione politica, però è sempre su base religiosa. È forse questo il
Ma
successo di Hamas, cioè qual è il successo anche di arruolare così tanti giovani nelle proprie file?
certamente sono guerre di religione. Infatti, tra l'altro, il Medio Oriente è un crocevia in cui ci sono le tre religioni più pericolose del mondo, che sono i tre monoteismi, cioè il giudaismo ebraico, il cristianesimo occidentale e l'Islam, appunto, medio orientale. Il monoteismo, per sua natura, dice: ma c'è un unico Dio ed è il mio. Se tu dici che c'è un unico Dio, che invece è il tuo ed è diverso dal mio, le cose non vanno più bene. Cioè, ci sono guerre di religione, e queste guerre di religione non sono una cosa di questi anni o di questi decenni, ma sono cominciate 2000 anni fa. E la comunità occidentale dovrebbe porre dei paletti, dire non sono questi i valori e i principi con i quali si può discutere al giorno d'oggi. Eppure invece si continua a fare così. Ed è per questo che io dicevo, più che pensare a una pace che non verrà mai, anche perché Israele è armato fin sopra i capelli, è una potenza nucleare illegale, tra l'altro, perché non ha mai ammesso ufficialmente di avere delle testate atomiche, ma noi sappiamo che ce l'ha, e quindi Israele si difenderebbe coi denti, no, fino alla fine. L'unica soluzione che io vedo è quella, invece di dire due popoli, due stati, no? Di dire due popoli, un solo Stato. Cioè di dire, va bene, tutti voi dite che questa terra è da una parte la terra promessa, dall'altra parte è terra santa anche per gli islamici, eccetera. Vivete tranquillamente, fate come si faceva per esempio nella vecchia Jugoslavia, 6 mesi oppure ogni anno si cambia il presidente, una volta presidente israeliano, ebreo, perdono, e l'altra volta palestinese, e questo potrebbe essere un modo, no, semplicemente di convivere nel senso letterale, proprio vivere insieme, senza cercare di dire io ho il mio stato, poi tu c'hai il tuo, ma tu mi hai portato via della terra e così via. Quello forse si potrebbe cercare di imporlo, ma non credo che Israele lo accetterebbe mai, probabilmente nemmeno gli arabi. E se non lo accettano, però, questo vuol semplicemente dire che si andrà avanti fino a quando i palestinesi, perlomeno in Israele, non esisteranno più. Perché basta guardare le cartine che mostrano diciamo così, il restringimento della zona palestinese. Un secolo fa gli ebrei erano 7% in Palestina, prima del primo esodo, appunto. E pian piano ormai la zona palestinese è ristretta, soprattutto dopo il 67, ma poi in tutti questi anni, se noi guardiamo, non c'è nemmeno più una zona compatta, soprattutto in Cisgiordania, ad esempio, che è una zona che è stata ritagliata, tutti i pozzi di acqua, per esempio, sono stati tolti e appartengono alla comunità ebraica, e invece ai palestinesi si lascerebbero le strade per andare da un pozzo all'altro, eccetera. Ed è questo il motivo per cui Jimmy Carter diceva: ma non si può fare la pace su questi principi, perché nessuno li accetterebbe e soprattutto non sarebbe giusto nemmeno che li accettassero. E invece se uno accettasse sei due, anzi, accettassero di convivere e di dire va bene, è andata così finora e adesso vivremo insieme, no? Di avere un unico Parlamento, un unico governo, un unico presidente a turno, però ovviamente, forse sarebbe una soluzione che metterebbe insieme queste cose che altrimenti messe vicine continueranno ad esplodere fino alla fine, se non faranno esplodere il mondo intero, perché poi sappiamo benissimo che dietro a Israele c'è in parte l'Europa e sicuramente gli Stati Uniti, dietro alla Palestina, in particolare ad Hamas, c'è l'Iran, ma ci sono molti altri stati arabi. E quindi alla fine si potrebbe arrivare poi a una guerra per che cosa? Perché qualcuno sostiene che questa terra gliel'ha data Dio e che loro sono il popolo eletto, ma è questo che è difficile da accettare.